Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano, forgiano, forgiano.
Smettila di pignoccolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Man, valorizzare la propria mascolinità e diventare veri uomini. Io sono Francesco, il vostro host, insieme ad Emanuele.
Ciao a tutti.
Allora, dopo aver fatto tre episodi che hanno messo un po' la strada, il lastricato direi proprio, di cose fondamentali sull'agire, sul prendere decisioni, sull'incamminarsi, creare una strada, oggi volevo fare un episodio un po' più, diciamo così, su roba pratica. E io sono un grande appassionato di tecnologia e sono anche un grande appassionato di minimalismo digitale.
Francesco è lo Yoda del minimalismo digitale.
No. Diciamo che, cioè, vorrei un attimo spiegare che vuol dire, no? Perché sai, se sei appassionato di tecnologia e sei appassionato di minimalismo digitale,
cioè, qualcosa stona.
Se, sembra che dice sì, mi piace il mare in montagna, cioè è una cosa un po' strana, no? Però non è così. Volevo dire, cioè, minimalismo digitale vuol dire questo fondamentalmente, è a cominciare a costruire una consapevolezza profonda sull'utilizzo della tecnologia e il ruolo della tecnologia nella tua vita. La parola minimalismo vuol dire non sovrastrutturare, ecco, così il digitale nella tua vita, non sovrautilizzarlo, non saprei come dire, perché a volte appunto la tecnologia ma qualsiasi cosa nella nostra vita, quando poi ne abusiamo, ci usa piuttosto che noi usarla. Ma adesso ci arriviamo un po' su questo discorso. Volevo fare un passo indietro, no? Che se fosse mia moglie mi prenderebbe per il culo, perché io dico sempre questa frase. No, volevo motivare, no? Perché allora, io ho 45 anni e ho vissuto tutto il passaggio dai dischi, gloriosi anni 70, alle cassette, il Walkman, la figata di avere il Walkman in tasca e poter andare in giro a ascoltare la musica, e ho visto l'arrivo dei cellulari e poi l'arrivo dello smartphone, eccetera, eccetera. Allora, quando ero piccolo io, per esempio, il computer non esisteva proprio, non è che dici, sai, lo utilizzavi poco, non c'era internet, a parte che non c'era internet, ma proprio non esisteva il computer. Mi ricordo questa cosa quando mio padre ha comprato il computer, sembra che aveva comprato tipo una stampante 3D, non so, che ti fa la bambola gonfiabile in casa, cioè una cosa proprio pazzesca che non dici, non, cavolo, cioè che cosa incredibile. E i miei amici mi prendevano in giro perché invece di... c'è stata tutta un'epoca negli anni 90, inizio del 2000, in cui i telefoni erano sempre più piccoli. Cioè, non smartphone, proprio il telefono, quelli flip phone, quelli che si aprono, erano sempre più minuscoli. E io c'avevo proprio, mi prendevano in giro perché io c'avevo il citofono invece, che era un telefono della Ericsson, che non so neanche se esiste più.
Quello dei Flintstones, tipo.
Non lo so, c'avevo questo telefono. Però io lo adoravo perché ti permetteva di prendere le note e ti permetteva di avere il calendario. E a me sta cosa mi faceva andare fuori di testa, nel senso che il telefono, questo proprio col tastierino col T9, cioè quindi con i 9 tasti dei numeri, quindi non è che avevi una vera tastiera. Anche quando Nokia fece uscire quel telefono un po' grosso con tutta la tastiera QRT, cioè dicevo, madonna che cosa strafiga, ed ero proprio super, come si direbbe a Roma, ero frocissimo questo telefono, cioè proprio mi faceva impazzire, era una cosa fighissima, però non ce l'ho mai avuto. Io avevo il mio citofono e quando uscì l'iPhone, cioè per me fu proprio la realizzazione dell'ovvio. Nel senso, oh, gli avete fatto a fare sta cosa, e che cavolo, che devo, c'ho il citofono qua che ogni volta per scrivere una frase chissà che ci vuole. E quindi, cioè, io ho proprio accolto l'arrivo dello smartphone, non so, proprio così, super abbracciato, finalmente, no? Poi ho penato per prendere il primo smartphone, perché poi sono anche un po' tirchio e quindi costavano un botto e la cosa un po' mi scocciava. Però io st'iPhone lo aspettavo proprio con tutto il cuore. E quando poi sono usciti, insomma, gli smartphone Android, cose così, io, cioè, sono proprio partito alla grande. Io, il primo smartphone mio è stato, come si chiama, il Nexus One, quello della, di Google, il primissimo HTC, e, cioè, comunque poi l'ho cominciato a utilizzare e l'ho sempre utilizzato. Ora il problema è questo: a parte che non sono stato mai un grande appassionato del touchscreen, cioè ero sempre un po' di quelli un po' vintage, un po' boomer, che gli piaceva la tastierina. Però vabbè, e, diciamo, quando poi i touch sono diventati anche abbastanza efficaci, ero anche contento di scrivere sul touch. E devo dire che ho abbracciato tutto questo fino anche all'arrivo di tutti i, come si dice, gli assistenti vocali. Cioè io a un certo punto comunque ho preso Alexa, ho provato anche Google Home e tutta sta roba qua, perché vedevo che era figo in qualche maniera che tu stai guidando e puoi cambiare traccia della musica parlando, puoi chiamare una persona così con parlando. Tutto questo fino a un certo punto, e poi a un certo punto c'è stato come ho doppiato lo stretto di Magellano, no? Cioè è come se a un certo punto sono passato da un'altra parte e ho rivalutato tutto questo, e, ed è un po' questo viaggio che volevo condividere, e cioè che è questo, che a un certo punto mi sono reso conto di varie... Io sono uno dei primi ad avere Gmail, per esempio. Cioè il mio... Non c'ho il numeretto, però il mio account è stato uno dei primi. Io sono stato quello che, uno di quelli che ha invitato un botto di gente all'inizio, perché era solo invito. E ho sempre apprezzato tutte queste Google e tutte queste robe qua, fin tanto che non mi si è aperto... Non ho aperto gli occhi su una roba, che è quella della industria dell'attenzione. Cioè... Google, Facebook, tutta questa roba qua fornisce servizi gratuiti, no? E io ho sempre pensato fosse una grande figata, finché mi sono fatto la domanda: Google, Facebook, da dove prendessero i soldi? Cioè come si alimentassero? C'è un bellissimo documentario su Netflix sull'economia dell'attenzione, che non mi ricordo più come si chiama, però magari
no clue.
No, lo mettiamo nei link magari di realmente.it. E, lì su questo documentario, in cui vengono intervistati i pezzi grossi ingegneri di Google, così, che poi diciamo si sono tra virgolette pentiti, eccetera eccetera, e lì praticamente è venuta fuori tra virgolette la verità, no? Senza virgolette, cioè che tutti questi servizi qua sono costruiti e pensati per attrarre la tua attenzione, per tenerti incollato più possibile alla piattaforma, perché vivono di due cose: pubblicità e dei tuoi dati, fondamentalmente di come ti comporti su queste piattaforme, così che possono vendere questi
informazioni personali.
Sì, si chiama dati aggregati, non è che c'è scritto nome e cognome di tizio fa questa cosa qua, però dati aggregati che in qualche maniera servono alle agenzie e alle aziende per capire come venderti meglio la roba, no? Praticamente c'è questa importante massima, no? Che è: se un prodotto è gratuito, fondamentalmente il prodotto sei tu, cioè tu sei l'oggetto che viene venduto. A me tutta sta roba mi ha cominciato ad andare a fare, cioè non mi piaceva il fatto anche che mi rendevo conto che era diventato che non esistevano più momenti morti, tra virgolette, nella mia giornata, no? Cioè vai al bagno e scrolli Instagram o Facebook o guardi le foto, non lo so, fai una cosa così. Aspetti nella sala d'aspetto del dentista e tutti stanno col cellulare in mano. Qualsiasi momento morto della tua giornata è diventato un riflesso
incondizionato
di tirar fuori il cellulare e guardare qualche cosa.
Però... Scusa, ti interrompo un secondo. Vai. Tu hai fatto un passaggio, cioè dalla passione per la tecnologia,
sì,
in cui prima dicevi la figata era il calendario sul cellulare, sì, le note sul cellulare, a un modo di utilizzare la tecnologia, che è quello dell'industria dell'attenzione, no? Che hai citato. Però in mezzo c'è un passaggio, cioè l'utilizzo di uno strumento in un modo o in un altro.
Sì. Sì, cioè diciamo che il problema, forse il salto che ho fatto è che ho agganciato sul discorso dell'industria dell'attenzione perché mi sono reso conto che a un certo punto tutte le mie attività erano concentrate sul telefono. Vuoi ascoltare la musica? Telefono. Vuoi vedere un film? Telefono. Vuoi scrivere una persona? Telefono. Vuoi informarti? Telefono. Questa cosa mi cominciava un po' a frustrare, fino al punto in cui mi ricordo che una volta mi si è rotto il telefono. Non è che sono pazzito, è chiaro, non è che non era quello, però cioè, ho detto porca la miseria, cioè, un po' di ansia c'avevo di sta roba, capito? Perché dico, mo, cioè, come faccio? Mi ha dato molto fastidio, perché ti ripeto, io vengo dall'LP a 33 giri, che prendi la testina e la metti sopra la traccia e diciamo, vivere questa cosa in cui sei completamente dipendente da un unico device che se ti molla sei fregato, e in più questo device non è, tra virgolette, gratuito, perché nell'utilizzarlo tu sei sfruttato. E insomma, tutte queste cose qua mi hanno cominciato un po' a stridere, insomma, non era qualcosa che apprezzavo. E vi dico la verità, nel sperimentare un po' di buon sano analogico, cioè nel fatto che tu invece di toccare uno schermo tocchi un bottone, metti play, ascolti la musica, ho detto ah, ma era così che si faceva, cioè la soddisfazione di premere un bottone, non banalizzate quello che sto dicendo, cioè la soddisfazione di zappare la terra e piantare una piantina non è Farmville, cioè nel senso, non so se esiste ancora Farmville, però sapete questo, cioè il giochino in cui pianti la roba, è un po' questo. E ci sta questa, sto mettendo tutto un po' in caciara, però cercando di dare un po' di input, anche sta roba, no, che tu vai a dormire col cellulare, guardando il cellulare. C'è tutto degli studi su come, diciamo, il cervello viene in qualche maniera disturbato dal fatto che tutta questa luce, no, negli occhi prima di andare a dormire disturbi il sonno, per dirti una cosa. Il fatto che questi schermi sono sempre più belli, sempre più alta definizione, e il fatto che siano sempre più colorati è una droga, ma è una droga veramente, cioè il punto qua è, quando io dico una droga non voglio dire che è una droga per modo di dire, è proprio una droga nel senso proprio biochimico, cioè ci sono studi che ne parlano, no? Cioè le droghe sono che fondamentalmente ci sta una roba che ti dà uno spike di dopamina. E il cellulare è fatto proprio così. Questo documentario di Netflix, che veramente vi invito a cercare e a guardare, e poi magari mettiamo anche il link così è più facile, si parla proprio di questo, che tutte queste varie app, da Instagram a Facebook eccetera eccetera eccetera, sono tutte pensate e fatte per dare degli spike di dopamina. Questa cosa qua la sperimentavo già quando lavoravo all'università con l'email. Io mi rendevo conto, cioè non c'erano cellulari, non c'era niente, però io lavorando con un semplice passaggio da uno schermo a un altro, veramente ogni 5 minuti controllavo l'email. E tanta gente è drogata di email, perché funziona così, che come una slot machine, questi qua, questi pentiti, diciamo, di Google, Pinterest, Instagram, parlano proprio che il telefono è fatto in modo tale che sia una slot machine. Una slot machine che cos'è? Una roba che tu vai lì, tenti la fortuna, la maggior parte delle volte non succede niente, qualche volta invece c'è una grande vincita. Ed è la stessa cosa, tu controlli il cellulare continuamente, ma non perché, che te ne frega dei messaggi, però è uguale, cioè speri inconsciamente che ci sia una notizia utile, importante, che ti dia una botta di vita. È un meccanismo inconscio. Sempre tutte queste notifiche che ti bombardano, qualsiasi app ha 450 notifiche, i messaggi c'hanno le notifiche, e l'email, e questo, e questo, e questo. È una slot machine. E francamente, a parte che sono contrario profondamente al gioco d'azzardo, ma in generale, cioè, essere catapultati in questa cosa qua con l'inganno è una cosa che a un certo punto è stato come una... cioè, appunto, doppiare lo stretto di Magellano, cioè dico, ma do cacchio sono andato a finire? E lì ho detto stop e mi sono incominciato a informare. C'è un libro stupendo che si chiama Minimalismo Digitale, che vi consiglio, anche là l'autore adesso è Carl Po... non vorrei dire una stupidaggine. Comunque, anche qua la mettiamo il link sicuramente. È un bellissimo libro, Minimalismo Digitale, che spiega anche come incominciare a riprendere in mano la propria vita. E lo trovo estremamente, estremamente bello, utile, che ti fa riflettere. Cioè, secondo me tutto il discorso di oggi ha a che fare con appropriarsi di una consapevolezza persa. Non so come dire, Manu. Tu come la vedi?
No, io condivido al 1000 per 1000 questo percorso. Non ho fatto un percorso come il tuo, probabilmente anche dato dalla mia età, per cui non ho vissuto questo cambiamento epocale. L'ho vissuto perché ho recepito anch'io dall'infanzia, no? Un cambiamento nell'utilizzo dei cellulari. Io mi ricordo che alle superiori io sono stato l'ultimo della mia classe ad avere lo smartphone e quindi ad avere WhatsApp. E quindi era diventato un po' un evento quando io ho avuto WhatsApp e si è visto sul gruppo della classe Emanuele
joined Frigo, joined the group.
Però sì, per cui io sono sempre stato un po', tra virgolette, indietro rispetto anche ai coetanei, così da questo punto di vista, ma sono contento di averlo fatto. Io mi sono reso conto, mi sono avvicinato un po' a questi temi da un ponte legato ad altre questioni, se vogliamo così, di crescita personale, se vogliamo così chiamarla, sì. E mi hanno portato però a rendermi conto di dare dei numeri a quanto assorbiva della mia vita.
Sì, questo è molto interessante.
Ed è molto importante. Io sono un po' frocio per i numeri, quindi, quindi io ho visto che ci sono un po' ormai tutti gli smartphone, hanno questi già incorporate nelle app del telefono, sì, il benessere digitale, queste cose. E pur non considerandomi una persona che usasse tantissimo il telefono, così, mi sono reso conto che il tempo che andava via tra messaggi, cioè anche le cose più banali, al di là di, non so, magari uno guarda il video su YouTube, che magari a volte lo ascoltavo anche come podcast, così, quindi diciamo roba più straordinaria, ma anche nell'ordinarietà di messaggistica, mail, così, l'ora e mezza va via proprio come niente.
Liscia,
ma
sì,
liscissima,
sì, sì,
cioè era un'ora e mezza, due... Non per forza è persa, però dando dei quando cominci a dare dei numeri al tuo tempo ti rendi conto, uno, di quanto è prezioso e due, di come dirotti le tue risorse, no?
Sì,
perché alla fine la gestione del nostro tempo è anche indice delle nostre, forse priorità, non è un po' azzardato perché non è per forza indice delle priorità, però...
Di come gerarchizzi il tuo tempo,
di come gerarchizzi, esatto, come gerarchizzi il tuo tempo e riconosci e vedere che due ore, ma mediamente credo che sia più di due ore, due tre
sì,
ore,
no,
se penso
sicuro,
alle mie amicizie,
no,
così,
sì.
E vanno via davanti allo schermo, ecco, fa pensare.
No, pensa se tu facessi due ore di workout al giorno, cioè chi saresti? Pensa se tu leggessi un libro due ore al giorno, quante robe potresti imparare? Pensa se dedicassi due ore al giorno alle persone a cui vuoi bene, cioè intendo proprio faccia a faccia, standoci insieme.
Poi per essere un po' più venali, questo esercizio che magari lo riprenderemo anche in un'altra puntata, però alla fine ognuno di noi, mettiamo, la maggior parte delle persone che ci ascoltano probabilmente hanno un lavoro da dipendente, quindi sì, lì risulta molto più semplice valorizzare il proprio tempo sul proprio lavoro. Quindi io prendo 10 euro l'ora. Secondo me è utile, come quando vai a comprare un vestito di 50 euro, dici cavolo, questo mi costa 5 ore del mio lavoro, allo stesso tempo 5 ore del mio tempo, quindi, sì. Quindi pensa a, tra virgolette, a monetizzare il tempo che tu passi davanti allo schermo e magari ti porta anche nell'ottica di dargli un valore e renderlo un tempo produttivo, se, per usarlo in termini economici, che non per forza vuol dire
sì,
in termini economici.
No, ma sì, è una, così, un parallelismo per avere un metro di misura, avere un paragone. Sì, sì, sì,
per cominciare a dare un valore con valute diverse, no? O in minuti o in euro, sì. Anche al tempo che passiamo davanti allo schermo.
Allora, quello che volevo condividere adesso era un po' quello che ho fatto dopo. Ecco, perché io... Cioè, veramente mi ci sono messo abbastanza a lavorare su sta cosa. E nel libro Minimalismo Digitale, mi sembra Carl Port si chiama, però vorrei dire una stupidaggine. Sono un po' una sega con i nomi, mi dimentico. Vabbè, comunque, lì parla che una mossa fondamentale da fare è quella del detox. Cioè, se sei consapevole di un utilizzo... Allora, te lo dico io già adesso. C'hai già un utilizzo eccessivo del cellulare. Te lo dico già mo', capito? Cioè, sta cosa che noi stiamo parlando e stiamo al pub e tutti lì fuori il cellulare per mandare un messaggio, ma anche per mandare una foto della serata, ecco, stai male. Cioè, non sei normale. Cioè, nel senso, sei normale, ma non stai bene, ecco. E non è una critica, è un dato di fatto. Se, capito, qualsiasi cosa che devi fare, consulti il cellulare, non stai bene. Cioè, te lo dico io, basta, fidati. Cioè, o non ti fidare, insomma, come ti pare a te, però non è una cosa normale. Senza parlare di quelle situazioni in cui vedi tutti seduti intorno a un tavolo, ognuno col suo cellulare. Questa è una cosa da psicopatici proprio, cioè da neuropsichiatria quella pesante.
Sottoscrivo.
Vabbè, detto questo, ma è da neuropsichiatria perché è insoddisfacente, perché non è umano, ecco, cioè non risponde a un bisogno reale nostro. Cioè il nostro bisogno di relazionarci non passa attraverso WhatsApp. Cioè, questo non... cioè, è un fatto, capisci? Mm-hmm. Lo capisci, non lo capisci, sei consapevole, non sei consapevole. Cioè, questo è... va bene, cioè, fino a un certo punto, nel senso...
Ma poi, secondo me, si lega anche a tutta un'altra cosa legata al minimalismo digitale e al come viviamo la tecnologia, e cioè il non essere presente in quello che fai.
Esatto.
Perché la tua presenza è sempre al telefono.
Non vivere il presente, stare sempre da un'altra parte. Sì, no, ma questo
è legato all'attenzione.
Sì, 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 tutte cose fondamentali. Ora, quello che voglio sottolineare è che non è colpa tua. Cioè, secondo me, la cosa importante è che dire esplicitamente: guarda, che non è colpa tua, perché tu hai in mano una slot machine che crea dipendenza. Quello che tu puoi fare è fermarti, chiederti se vuoi vivere in questo tipo di meccanismo, e a quel punto i passi concreti che puoi fare. Io volevo condividere brevemente un po' sta roba, no? Dei passi. Allora, in questo libro che dicevo di Minimalismo Digitale, si parla di un detox. Cioè, sto scrittore che ha fatto, insomma, con i suoi lettori, con le persone comunque che lo seguono, così, ha fatto un esperimento sociale, diciamo così. E sul detox, fondamentalmente, e quello che lui ha imparato è che non ci si può distaccare da tutto questo in maniera graduale. Cioè, non si può fare, non si può fare che dai, proviamo a, mi limito a scrivere, a stare un quarto d'ora su WhatsApp. Non funziona, perché quello è veramente un imbuto, è qualcosa che quando tu ci caschi dentro non risale le pareti, non ci si può fare niente. È un remare controvento, cioè non è una cosa che con le tue forze e le tue capacità ce la puoi fare. È necessario un detox. Che cosa vuol dire un detox? Vuol dire una eliminare completamente la fonte di distrazione alla radice per un tempo determinato e stabilito. Quindi qua non stiamo parlando minimalismo digitale, vuol dire smettere di avere contatti su WhatsApp o non so che cosa. Non stiamo parlando di questo, ma stiamo parlando di appropriarsi di una consapevolezza e di una forza nel saperlo gestire in maniera consapevole, che è tutto un altro discorso. Non so se sono chiaro su questa roba qua. Cioè, non è che siamo gli Amish che diciamo no, basta, il telefono non ci dobbiamo avere. Ok, al detox passa da, è un punto fondamentale, che è quello che te per un mese, per due settimane, tre settimane il cellulare non ce lo devi avere, punto, fine del discorso. E così che quando lo reintroduci, lo incominci a reintrodurre gradualmente per le cose che ti sono necessarie. Ok? Cioè, se per te è necessario, stare nel gruppo del tuo lavoro di WhatsApp, perché sennò non riesci a organizzarti, allora incominci a reintrodurre il gruppo di WhatsApp del lavoro. Basta. E così vai avanti progressivamente. Non ti installi YouTube, TikTok, tutta la prima... No, non ti installi niente proprio. Ti installi soltanto ciò che è necessario e vai avanti da lì. Ora, io non ho fatto esattamente questo detox perché io forse ho sempre agito in maniera un po' più, cioè ho sempre messo 850.000 paletti, no? Per esempio c'è questo modo di dire no screen on bedrooms, no? Cioè nessuno schermo nelle camere da letto, cioè io ho sempre cercato un po' di arginare, quindi forse non ero proprio completamente dentro, però un passaggio fondamentale l'ho fatto, per me è stato veramente molto importante, molto bello. Innanzitutto fare un downgrade del telefono. Questo è il primo step, è stato il downgrade. Cioè io ho un iPhone SE, cioè tipo il 5, che ha 7 anni, non so quanti anni c'ha, che è veramente una merda di telefono. Cioè, posso dirlo, è veramente una merda. E non hai piacere nell'utilizzarlo. Quindi già questo ti limita da morire. Grande soddisfazione spendere 50 euro per avere un telefono, è comunque uno smartphone che fa un botto di roba, eccetera, però costa 50 euro, cioè bellissimo, comprato su subito. Però ecco, già questo downgrade già ti passa la voglia tantissimo di utilizzarlo. Ma il passo successivo, proprio stupendo, è stato quello di riprendere un telefono di quelli classici, non smart, cioè un dumb phone, cioè un telefono stupido. Tra l'altro ringrazio il gruppo Reddit Dumbphone perché è una risorsa fantastica. E lì ho cominciato a utilizzare sto Nokia, tra l'altro cioè un Nokia nuovo, cioè, in realtà l'ho comprato usato, però vabbè, comunque di questi qua di nuova generazione, perché volevo avere, comunque ho bisogno del telefono, volevo avere gli SMS e niente, detto questo qua mi basta. È stata una svolta perché innanzitutto quando chiamo mia moglie non mi risponde mai al telefono perché ha sempre il silenzioso, perché c'è sempre 850 notifiche, cose così, quindi le tiene tutto in silenzioso. Poi la chiami e non ti risponde. Mia figlia uguale. Invece col fatto che su sto telefono qua c'è soltanto telefonate SMS e c'è sempre la solita sparata a palla come i vecchi, e però io le telefonate le becco tutte. Perché non è che continua sempre a suonare per mille cose inutili, cioè soltanto per le cose fondamentali. Anche qua ci sarebbe tutto un discorso su eliminare le notifiche al telefono. Beh, adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio. Però volevo dire sta roba qua. Alla fine questo qui per me è stata la porta d'ingresso per fare quello che si chiama One Task, One Device. Che questa è una strategia importante. Cioè per ogni cosa che devi fare è importante che tu abbia una... uno strumento adatto, no? Quindi vuol dire uno strumento per ascoltare la musica, uno strumento per avere il navigatore, uno strumento per telefonare, uno strumento per scrivere, eccetera eccetera eccetera. Lo smartphone ha l'ambizione di riunirli tutti insieme, è una cosa molto figa, perché comunque cavolo, cioè invece di portarti 750 cose c'hai soltanto un oggetto. Però per la mia esperienza personale, anche delle persone che vedo intorno a me, questa cosa non è sana. Cioè se parti per Santiago è figo avere soltanto un unico oggetto che racchiude macchina fotografica, quello e quell'altro. Però nella vita quotidiana in cui tu ti puoi gestire in maniera un po' meglio, è utile godere, proprio godere, di device che ti permettono di fare quella cosa al meglio. Adesso nello stato attuale io ho il mio Nokia per chiamate SMS e OTP, cioè quei messaggini di sicurezza della banca. Poi ho il mio iPhone 5 di merda, proprio trademark, tra l'altro messo in bianco e nero
in modo che sembri ancora più di merda,
ancora più di merda, e in bianco e nero senza notifiche e senza icone, cioè nel senso tu lo apri non c'è un cazzo, quindi cioè, devi proprio andare a cercare il tuo Google Maps per avere il navigatore. Però indubbiamente io il navigatore ne ho bisogno. E mi ha aperto gli occhi un messaggio su Reddit del gruppo Dumbphone, perché uno, in una specie di rant, scriveva «Basta cercare il Dumbphone perfetto che faccia questo e quest'altro. Prenditi un cazzo di telefono qualsiasi, il primo che trovi, e incominci a utilizzarlo. Lì sperimenterai cosa vuol dire usare un Dumbphone». E c'ha ragione. Vorrei ritrovarlo sto messaggio, perché veramente un monumento oggi va fatto dalla Dumbphone Community a quel messaggio. No, veramente, perché è vero, io cercavo il telefonino che ci avesse USB-C e ci avesse questo e ci avesse questo. Chi se ne frega, ho preso una cosa warehouse usata, merdosa, 20 euro, Ed è la svolta, cioè è una figata pazzesca perché quello che deve fare lo fa bene. Poi c'ho l'iPhone 5, schifosissimo per fare le cose smart, la banca online, per fare WhatsApp, per fare altra roba, il navigatore, queste cose così, che però tiro fuori così, quando serve, ecco. Non è che vado in giro sempre con due telefoni in tasca o cose così. Quando serve ce l'ho, è una cosa... Cioè è come se fosse un tablet portatile, ecco così, che mi funziona anche da hotspot wifi, perché giustamente il Nokia non fa un cazzo, mm-hmm. quindi cioè, non c'è neanche quello. Poi, la cosa bella, terzo step fighissimo, è stato quello di prendere un Kindle. Anche lì Kindle su subito a 20 euro di 700 generazioni fa, che fa perfettamente il suo mestiere, lo fa da Dio, funziona benissimo. E praticamente diventa l'oggetto di lettura, cioè quando anche sto lavorando e incontro un articolo che mi interessa, c'ho una piccola app che fa un save later, cioè prende l'articolo, lo manda su un server e io poi me lo scarico sul Kindle, quindi non sto più al computer o ancora peggio al cellulare a leggere, ma ogni volta che c'è un articolo che voglio leggere lo salvo per dopo, così che ho un mio tempo per leggere, cioè nella giornata io ho sempre un tempo, mi piace leggere e quindi ho sempre un tempo per leggere, e quando mi siedo posso leggere un libro, come anche posso leggere invece un articolo che ho trovato online che mi interessava, che però non mi ha interrotto in quello che stavo facendo, ma
perché è dedicato, diciamo.
Esatto, è dedicato, perché leggere per me vuol dire fermarsi, prendere il Kindle e leggere, non mi metto a leggere sul computer o tantomeno sullo smartphone, che ho detto l'iPhone 5 è schifoso, quindi cioè, ti passa proprio la voglia di qualsiasi cosa. E questo è molto utile. Poi il terzo, scusa, questo e poi c'ho invece il portatile, un ThinkPad del 1955, proprio un bricchetto, un mattoncino nero, opaco, bellissimo, che con Linux dentro, tutto da riga di comando, perché io sono frocissimo per la riga di comando. Cioè, comunque voglio dire che a Roma si dice io sono frocio per Roma. E quindi questo è il modo di dire, non è nessuna accezione, ecco, gender di nessun tipo, è che è un modo di dire romano, così, scherzando. Vabbè, comunque io adoro questo computer, ho pagato 100 euro, e tutto da riga di comando, perché a me piacciono queste cose così, e fa tutto quello che devo fare, programmazione, scrivere, tutte queste cose qua. Quindi ci sta una compartimentalizzazione ottimizzata di tutto, cioè telefoni e messaggi, il Nokia, roba magari che gira su app, l'iPhone 5, ho anche un tablet che utilizzo raramente, così, e comunque eventualmente ci sta sto tablet. Poi WhatsApp pure, sempre sul telefonino, questo qua sull'iPhone 5. Lettura. Quindi i momenti di lettura vanno sul Kindle, e poi tutto quello che ha a che fare con la ricerca, quindi quando devi cercare della roba così, e scrittura, invece va o lavoro in generale, cose così, va sul portatile. Questo tipo di divisione è estremamente sana, perché, dico solo questa cosa, sì. Perché leggere sul Kindle, leggi da Dio, e quando io leggo prima di andare a dormire, ma non è uno schermo, perché è un oggetto passivo, è come fosse un pezzo di carta. C'è chi preferisce il libro, anch'io se ci vedessi qualcosa preferirei il libro. Purtroppo con l'età veramente non vedo un cavolo, metto i caratteri quelli in font 800 perché vedo un cavolo, e quindi preferisco il Kindle, però il libro va benissimo, ecco. Quindi lettura ottimizzata su uno strumento bello per leggere. Le telefonate col Nokia sono fantastiche. Quando ho chiamato la prima volta, che ho chiamato mia figlia, mi ha detto: papà, ma si sente benissimo, ma da dove mi stai chiamando? Dico: figlia mia, c'è una technology in mano che non puoi capire. E poi la scrittura fatta su un portatile, ragazzi miei, cioè rispondere alle email o scrivere articoli e cose così sopra un telefono o un tablet è una cosa vera. Cioè, quando riprenderai in mano una keyboard vera, una tastiera vera, e comincerai a scrivere, dirai: ma perché mi sono piegato a scrivere su un cellulare per tanto tempo? Io veramente prendo una parte del mio tempo per rispondere alle email, e ti sembra più veloce rispondere al semaforo, all'email, con lo smartphone, ma in realtà diventi soltanto uno psicopatico. Invece ti metti lì un tempo, rispondi, ed è godi nello scrivere, perché è un, lo fai bene, godi nel leggere. L'ultima cosa, l'ascolto della musica. Se il Nokia lì funziona bene anche in quello, perché c'ha un lettore MP3, e quindi siccome io ho la mia collezione di MP3 e cose così, io poi li carico lì, li sincronizzo con il computer, ed è una specie di iPod, diciamo un po' così scarso, però insomma è un iPod che funziona e fa il suo lavoro, insomma. E quindi io, cioè, sono stracontento. Poi magari se devo ascoltare Spotify, queste cose così, mentre lavoro, metto le cuffie al portatile e ascolto da là.
Sì, volevo dire un paio di cose. La prima è che, appunto, siccome minimalismo digitale è un'esigenza che nasce dalla consapevolezza di come la tecnologia agisce biologicamente e non sul nostro corpo, sulla nostra mente, non vuol dire prendere la macchina da scrivere
che comunque l'ho fatto, sì, che comunque l'ho fatto, ed è una figata anche quella,
però quella, capito, è un fascino. Vabbè, sì, suo, però sì. Si tratta di trovare l'assetto funzionale alle nostre esigenze che ci permetta di bypassare, diciamo così, alcune problematiche legate alla digitalizzazione.
Ma infatti ho condiviso il mio setup, esatto, giusto per dare un'idea.
E ecco, questo appunto voleva essere, appunto, per dire questo, non è che adesso bisogna fare il copia e incolla del setup, ma di capire i principi che ci sono dietro, quindi diciamo l'avere un prodotto, un device per il suo scopo. Ridurre l'utilizzo della luce blu, farci fare schifo la perdura del cellulare, insomma questi sono principi che poi vanno adattati alle esigenze personali, perché ad esempio una persona che non utilizza particolarmente WhatsApp in continuazione per lavoro può anche avere un solo telefono senza WhatsApp e avere sul computer WhatsApp, scaricarsi,
sì,
WhatsApp web. Quindi poi diciamo questi principi vanno adattati alle esigenze di ciascuno. Ad esempio la detox di 2 settimane, 1 mese da alcuni social, come se uno utilizza i social per lavoro, voglio dire, oppure uno ha bisogno di WhatsApp per il suo lavoro, per le esigenze così, deve anche trovare il modo per gestire questa cosa nei limiti della sua realtà, no?
Scusa, però voglio dire soltanto una cosa, perché poi magari non si capisce. Cioè, io sono una persona, cioè io sono cofondatore di 5 Pane e 2 Pesci, che è un progetto web insieme a mia moglie, dove utilizziamo un bot i social. Cioè, quindi questa cosa la volevo dire, perché sai, la prima critica che uno fa di fronte a non voler cambiare è vabbè, ma perché tanto, certo, io non WhatsApp, non posso non utilizzarlo, i social non posso, neanche io. Cioè, non è che io invece vivo in mezzo alle caprette, cioè io Instagram lo uso quotidianamente, però lo uso per pubblicare e non lo utilizzo per stare lì a perdere tempo. O comunque, non importa, alcune volte magari uno incontra anche dei progetti interessanti, Chiaro. Non voglio dire che non è per forza perdere tempo, però stare su Instagram in maniera consapevole.
Sì, sì, no, ma voglio dire, e questo è una cosa che funziona quando tu trovi il tuo equilibrio, però nel momento in cui fai una detox non tutti possono hanno la possibilità di dire vado 1 mese, mi faccio l'eremita per 1 mese, sì, senza, sì, sì, un cazzo. Cioè è una cosa che uno deve anche adattare alle sue esigenze,
però è una detox, cioè nel senso, mm-hmm, se tu stai facendo una detox, magari, che ne so, hai scoperto di essere intollerante al lattosio, quello che sia, o comunque avere dei problemi con il lattosio, c'è un primo periodo in cui niente, devi stare con la cinghia stretta.
Anche se lavori nel caseificio.
Sì, anche se lavori nel caseificio, il formaggio non ti puoi mangiare per 1 mese, cioè non c'è niente da fare. Là devi un attimo avere un po' di disciplina, ecco. Trovare magari strategie, ti dai, che ne so, quella mezz'ora al giorno di orologio per fare quella roba assolutamente che devi fare, però per il resto elimini.
Poi io penso anche... Una cosa secondo me imprescindibile è l'eliminazione delle notifiche.
Sì, quello è fondamentale.
È proprio anche
quella è la prima cosa.
La rappresentazione del fatto che sei tu a scegliere di guardare, di aprirti WhatsApp, ma non è WhatsApp che ti dice guardami perché arriva la notifica.
Cioè, vi capita
mai?
Sì.
È un po' il passaggio dal controllo della tecnologia su di te al controllo tuo sulla tecnologia.
Cioè, è come se tu stai leggendo o scrivendo, guardando un film, e c'è uno vicino a te che ogni tanto ti dà una gomita e fa: oh, guarda, 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 guarda qua, guarda qua. Mm. Cioè, è una cosa insopportabile. Poi, soprattutto adesso che veramente sento di avere un buon controllo di sta roba qua, cioè, quando vedo il telefono di mia moglie che comincia a illuminare, dico: ma che rottura di palle, ma non si può vivere così. Uno più ne prende consapevolezza e più è... Cioè, io penso che ci sono tante cose da dire. Mo adesso direi che forse oggi abbiamo parlato abbastanza, e anzi sarei strafelice se ci sono delle domande su questo argomento, e là vi invito a scrivere a scrivi@realmen.it. Tra l'altro volevamo anche raccontarvi perché abbiamo fatto la scelta di non avere i social, però lo raccontiamo un'altra volta magari. E...
però ecco, anche per la questione dell'assetto eccetera, può essere utile, come hai citato, entrare ad esempio in questi, tipo per esempio il gruppo Ready di Dumpfon, che ovviamente ci fa la marchetta perché l'abbiamo sponsorizzato no. per l'episodio. Però per dire, ci sono tante risorse per poi dire: ok, io ho queste esigenze, come posso adattarle? E cioè, magari ci sono vari strumenti anche su internet, purtroppo bisogna
non è quello.
però per dire, no, per trovare anche delle soluzioni adatte alle proprie esigenze.
Comunque su realmen.it, sul nostro sito, la facciamo la pagina sul minimalismo digitale, in cui mettiamo appunto il libro, e anche voglio mettere il coso di Netflix, il documentario di Netflix, un po' di risorse così per incominciarsi a orientare. Anche il gruppo Dumpfon voglio mettere di Reddit, insomma un po' di roba in cui uno comincia a orientarsi. Cioè, non deve essere mai un copia e incolla, no? Deve essere sempre un prendere coscienza di qualcosa, consapevolezza e responsabilità sulle proprie azioni. Quindi ecco, uno è giusto che si informi per conto suo e decida. Ecco, l'unico invito è: non ti fare fregare, ecco, cioè non raccontarti storie perché non vuoi cambiare, perché il cambiamento è sempre difficile, però il reward, quello che ti viene indietro, il guadagno è sempre molto grande.
Ricordatevi che a poker c'è sempre il pollo, e quando dopo 3 giri tu non hai capito chi è il pollo, vuol dire che il pollo sei tu. E questo funziona anche con i social.
Benissimo. Allora, per sostenere questo show vi invito a fare un unico gesto. Se ti interessa quello che facciamo e vuoi che continuiamo a farlo, ti invito soltanto a mandare questo episodio a un tuo amico. Ecco, così lo facciamo girare, lo facciamo conoscere a tante persone, e questa è una cosa bella. Quindi ecco, condividi questo episodio se ti è piaciuto e pensi che sia utile, con persone che a te sono vicine. Ecco. Bene. Ci sentiamo alla prossima settimana. Ciao ragazzi.
Ciao.